anche le foche bevono Radio Wombat.
Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?
Radio Wombat! È 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 Radio Wombat!
Buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Siete sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records per passare, spero, un lieto sabato sera qui sulle frequenze di Radio Wombat. Qui davanti a me o a fianco a me, come vi piace di più, una graditissima ospite, un grande ritorno.
Ciao a tutte e tutti.
Vladimir è qui ospite stasera a Basement Records e avendo un cotale ospite non si poteva che selezionare diversa musica classica, avendo appunto una notevole esperta qui in regia.
Mi mancava. No, la verità è che mi mancava. Non è che sono orfana della fuga del gatto e quindi vi ho dovuto riversare un po' di cose qua.
Giusto, giusto. Anche perché tra i vinili di recupero, purtroppo, come saprai, di solito ci sono tantissimi dischi di musica classica abbandonati.
Perché credi che io sia diventata un'esperta di musica classica? Che poi non è vero, però. No. Per questo, perché me li ritrovo sul gruppone. È evidente.
Ah, quindi non è stata una scelta, è stata...
sì, di qualcun altro.
È stata una necessità.
È una scelta di qualcun altro, sì. No, no, è vero che effettivamente quando si va a rovistare nelle cantine, nelle case, come è stato il mio caso, perché mi sono ritrovata a rovistare in casa di mia zia, dovevo fare un trasloco, e non vi sto a descrivere il resto della casa, perché sennò veramente entrerei in un, come dire, in un tombia, aprirei un tombino. Mamma mia, che ginepraio. Però diciamo, ecco, che effettivamente tra le varie molteplici cose, collezioni di bambole, centrini, quant'altro, c'erano anche moltissimi vinili. Tra l'altro vinili che io sospetto, ma il mio non è veramente un sospetto, è quasi una certezza, derivare in realtà da mio nonno, quindi suo padre. Perché in realtà, vi dico, sicuramente vi interesseranno questi miei dettagli biografici moltissimo, però che effettivamente con i vinili di mio nonno ci stiamo campando tutti da anni, perché ne aveva veramente...
Un gran collezionista, una valanga.
E io tra l'altro, quando morì mio nonno, ormai veramente tanti anni fa, ero piccola, già mi ero accaparrata dei vinili, altri se ne erano accaparrati i miei genitori, altri miei zii. Questi vinili continuano a spuntare fuori e sono veramente tantissimi. Devo dire molto belli, insomma, lo vedremo alcuni.
Dato di fatto, però, visto che ve li siete passati attraverso tutta la famiglia, bisogna riconoscere che il nonno aveva un gran gusto.
Aveva un gran gusto. Poi vedrete che ogni tanto nelle selezioni compariranno anche i gusti invece di mia zia e si riconoscono. Cioè, sono, a un certo punto c'è un qualcosa e non torna. Sì.
C'è una frattura nel continuum musicale.
Sì, è interessante perché in realtà la famiglia, appunto, il mio nonno era molto rigida, una famiglia terrificante in realtà, e vedere anche come evidentemente sua figlia ogni tanto riusciva a sgamare a questo controllo e spuntavano in maggioranza, cioè veramente con una percentuale ridicola, devo dire, però ogni tanto riusciva a uscire fuori qualcosa fuori dal coro. Sì, effettivamente non so se era meglio, però vabbè. Beh, questo
già era qualcosa di diverso,
almeno era diverso, infatti,
alla musica classica, infatti. Quindi era già una frattura comunque,
sì,
no?
Sì, sì.
Però, come sempre, prima di addentrarci nei suoni e nei discorsi di Basement, ricordiamo a tutti come mettersi in contatto qui con noi di Radio Wombat. Il sito è sempre lo stesso, radiowombat.net, anche la nostra frequenza in AM è sempre la stessa, 1359 1359, se vi trovate nei dintorni di Firenze e limitrofi, sempre comunque all'interno rigorosamente della provincia di Firenze, e sia sulle vostre radioline che sulle vostre autoradio, rigorosamente in AM, in onde medie,
come tutte le cose belle,
come tutte le cose belle
vintage.
Poi la nostra mail, anche quella non è cambiata, è rimasta sempre la stessa, postawombat@insiberia.net, e poi i nostri canali social, che da che se ne dica comunque sono presenti anche loro, su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze. Però come primo vinile di recupero di stasera non partiamo subito con la musica classica, in un certo senso.
Beh,
è un classico.
Beh, infatti, infatti.
Però,
qui si vede la mano di chi, cioè qui si capisce che non era mia zia.
Troviamo per primo subito l'eccezione,
sì,
quindi alla
sì,
puntata di stasera.
Sì, ma insomma l'eccezione conferma la regola, perché qui la mano di mio nonno è evidente. Evidente.
Sì, l'influenza
proprio
comunque,
sì.
Si fa sentire, e stiamo parlando di Renato Carosone. Siamo lì, siamo nel bel canto, siamo ancora nel bel canto, quindi nei primi non proprio nei primissimi anni del Novecento, però diciamo
cavallo
tra gli anni 30 e gli anni 40.
Sì, i primi, beh, è iniziato anche un po' prima, sì, sì, ma sì, italica tradizione. Infatti, io che devo confessarvi, invece di Carosone non so veramente niente, cioè, boh, a parte ovviamente averlo sentito fino alla nausea come tutte e tutti noi, sì, però devo dire non sapevo veramente niente e quindi mi sono andata a guardare la pagina di Wikipedia, ci sono dei dettagli interessanti, a parte il fatto che così sfogliando Wikipedia compare nella bibliografia Jean-Claude Izzot e quindi ho fatto un attimo, ho sgranato gli occhi e ho detto oddio cosa c'entra, e effettivamente Izzot ha messo molto spesso nella colonna sonora la sua musica, quindi in realtà ma chissà, cioè.
Allora, piccolissimo dettaglio, io spero che fino adesso magari mi abbiate sentito di rimando grazie al microfono di Bloody Mary, ma
infatti come, non ti sentivo in cuffia.
Com'è proprio un grande classico di Basement, c'è sempre una sorpresa e la sorpresa di stasera era che il mio microfono era stato dimenticato, colpevolmente spento.
Capita anche nelle migliori famiglie.
Mea culpa, no, a me capita abbastanza spesso.
Non lo so, guarda, però, io accendo, cioè, anche
però,
quest'altro.
Però mi avete voluto e quindi...
Io ho acceso anche l'altro microfono, quello dove non c'è nessuno, così mai.
Perfetto, quindi sì. fa anche registrazione aerea dell'ambiente. Bene, quindi mi ripresento, siamo sempre qua, è Radio Wombat,
no, dai,
vinili di
me...
recupero di Basement Records.
Ma t'hanno sentito.
Sì, sì, diciamo di sì, va bene così.
E quindi sì, no, niente, dicevamo Carosone in realtà, a parte ora questa cosa del Dizzo che mi ha fatto ridere, ma è per il resto, tutta cioè, leggevo per esempio della sua esperienza africana, quella che Wikipedia definisce, ma l'esperienza africana mi è venuto un attimo un brivido anche lì, perché ho detto ecco, sta a vedere cosa viene fuori ora su Carosone.
Ma era un brivido non proprio gratuito, infatti.
Infatti... Perché chiaramente a un certo punto, tra le varie cose, nel 37 viene scritturato da una compagnia di arte varia e si imbarca per l'Africa orientale italiana, sottolineo. E quindi finisce in Eritrea, a Massawa in particolare, dove era attesa questa compagnia in un ristorante teatro gestito da un vecchio coloniale, un vecchio colono, Mario Auritano, e frequentato questo ristorante teatro, ovviamente, come potete immaginare, da lavoratori italiani. E certo, e che questi lavoratori desideravano ardentemente ascoltare musica italiana, no? Perché certo, te sei Massawa e non vedi l'ora di ritornare ad ascoltare la tua musica. Sfortunatamente, questi lavoratori italiani erano quasi tutti del nord Italia e non comprendevano la parlata napoletana e tra l'altro manco l'apprezzavano,
probabilmente proprio per niente.
Per nulla, cioè non eravamo ancora negli anni 70,
no.
Però insomma mi sa che già al tempo. E quindi insomma non apprezzavano per niente il repertorio di Carosone e quindi insomma fondamentalmente dice che puntualmente dopo poco ritornava al botteghino per farsi rimborsare, insomma malissimo. E quindi la compagnia piglia, torna in Italia, ma lascia lì chiunque voleva restare con il permesso di soggiorno, cioè fondamentalmente gli dà la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno e tutti ritornarono in Italia tranne le ballerine, che non gliene frega niente se erano di dove venivano, ai lavoratori nordici italiani piacevano comunque, e Carosone, che nonostante non fosse palesemente ben voluto, comunque sia invece decide di rimanere e si spinge ad Asmara a 2500 metri di altitudine e si mette lì a suonare il pianoforte questa volta nell'orchestra, un'orchestra in questo circolo chiamato Circolo Italia. Perché comunque,
che fantasia, eh?
Sì, bisogna essere sempre un po' così. Quindi niente, poi lì si sposa perché conosce sta ballerina italiana, si sposano e niente, quindi
si
in realtà
sposano in Eritrea?
si sposano in Eritrea,
Addirittura?
sì, a Massawa per l'appunto nel 38. Quindi niente, fondamentalmente poi grande scandalo perché in realtà il figlio in realtà è nato 5 anni prima del matrimonio, quindi insomma chiaramente
No, scandalo,
grande scandalo e quindi insomma poi questa cosa qua l'hanno tirata fuori solo molto dopo
Oh,
perché chiaramente era...
non so, no, a quei tempi poi non credo proprio tu lo potessi far sapere, ecco.
Dopodiché, comunque,
Era
lui, insomma, 5 anni sono tanti, è difficile ammascarla, e quindi fondamentalmente Carosone decise di adottare e di registrarlo in Italia, perché chiaramente essendoci il doppia in Italia col cognome Carosone. E quindi niente, alla fine, vabbè, niente, ha fatto questa cosa. E poi lui finì ad Addis Abeba. E ci stette poi in realtà non tantissimo, alcuni mesi, come direttore d'orchestra dell'Aquila Bianca. E poi che hanno fatto? Che 40, quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, pigliano, lo mandano alle armi e viene inviato al fronte in Somalia. Quindi, e via. Che comunque chiaramente molto spesso succedeva che questi musicisti in guerra che facevano finivano a intrattenere le truppe.
Truppe, certo.
Quindi quello
No,
succede.
quelli più fortunati, perché
Tra
cioè,
l'altro, sì.
sì, dovevi essere comunque avere un nome, perché se no, cioè, ti mettevano un fucile in mano e ti mandavano a essere tribiato insieme a
Esatto,
tutti gli altri.
esatto. No, invece lui come Elvis finisce
Esatto. A fare
a
intrattenimento delle truppe, e già
Madonna.
insomma eri cioè, diciamo notevolmente fortunato
Sì.
se finivi a intrattenere le truppe e non a sparare in prima linea.
Anche perché, meno male, gli è andata parecchio male poi in realtà agli italiani, quindi...
Ah sì, diciamo che
Come
storicamente non è che
dire...
abbiamo fatto proprio una bella
Performance.
figura, ecco.
No, no, da tutti i punti di vista. E quindi niente, era così perché mi era cascato l'occhio su questa cosa. Alla fine, sì, che si deve dire, non era proprio un nemico del popolo, secondo me, almeno a quanto si legge da queste poche righe. Poi certo, Wikipedia, sinceramente, non c'è da fidarsi mai.
Va preso sempre con le molle,
Quindi mi
comunque.
informerò se, per capire se Carosone in realtà era un nemico del popolo e non lo possiamo suonare. Il fatto sta che adesso, alle informazioni che abbiamo da adesso, lo possiamo
Lo
suonare.
possiamo suonare.
Sì, dai, alla fine.
Quindi mandiamolo.
Sì, cioè, nel senso, faceva schifo il fatto che fosse lì nelle colonie, però alla fine era il tempo, era
Boh,
il
sì.
geist del tempo.
Eh sì. E quindi questo sono sempre i vinili di recupero di Basement Records, questo è Radio Wombat, e il primo vinile appunto di stasera è Renato Carosone con Io, Mammata e Tu.
Canta Napoli, Napoli a spasso. Ti avevo detto dal primo appuntamento, e non porta nessuna festa a te. Invece un monofrate, una sora, un nipote, sola non stai una volta, a scimmia sembra tre. E m'hai promesso domani, chi lo sa, vengo io soltanto, soltanto con mamma. Io, mamma, te tu. Passeggiamo per Toledo, noi a Nanze, mamma t'arrede, io, mamma te tu. Sembra piesse così pazze, che sta bene pure viaggi nozze. Iammo cinema a ballà, si cerca mi ci squaglia, con menù carabiniere che la vena ci afferrà. Ma innamorata, sono rassegnata, non reagisco più. Io, mamma te tu, io, mamma te tu. Ma San Gennaro mi aveva fatta grazia, l'altra mattina nulla fatta alzare. Tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava, io quasi mi credevo di uscire solo con te. snuffi le voci, però trovai mamma, dalla bambina va faccia compagna. Io sono detto, iammo barro chiadamone, uo cuppetto, uo spumone, che le cago sticchiù. Per ricordi sta giornata, d'indaville ci hanno fatta foto. Uo pallone, uo babà, non si fide cammana, guarda essa, guardo mare, sto pensando e ciamana. Tu mi inguaiate, mi sposanate, non mi vedo più. Mamma ti sora detto, mamma ti sora detto. Siamo cinema a ballà, si cerca e ci squaglia, con menù carabiniere che la vena ci afferrà. Ma innamorata, sono rassegnata, non reagisco più. Io mamma detto, patata frata detto, mamma ta sora detto, patata frata, mamma ta sora, ta zia, ta nonna, ta zia, ta sora, ta mamma, ta patata frata, frata, ta mamma, ta sora, ta zia, ta nonna, ta mamma, ta patata frata, ta yata venna, yata venna,
yata venna.
Bello.
Meraviglia, meraviglia.
Patrat, fratet, cioè è difficilissima sta cosa che
diceva. Sorat, mammat, fratat, mammat, patat.
Bello.
Bella, bella. Anche la, si diceva appunto anche l'arrangiamento fatto molto bene. Notevole, notevole. Questa è roba di... inizia anni 50 probabilmente.
55 se non sbaglio. Metà
anni 50.
Sì, sempre grazie a Wikipedia, cioè non è che queste cose me le ricordo veramente.
Sì, comunque
in realtà l'anno di pubblicazione c'è anche nel retro
del vinile,
nel retro di copertina. E io mamma sei tu appunto è 56.
Ah, 56, vedi. Esatto,
visto che...
e poi volevamo anche un altro pezzo, mettiamo anche, perché in realtà questo è proprio un omaggio.
È un omaggio
al governo,
sì,
al neo installato governo, no?
Esatto, sì.
per il decreto sì, meraviglioso sì, che sì, ci hanno sì, regalato, sì, quello esatto, su Rave.
Esatto, questa è proprio perfetta per quel capolavoro che hanno fatto, che poi con la scusa dei Rave, perché poi... In realtà...
Io pensavo, ma le pecore, secondo te, cioè i greggi di pecore nei campi, sono considerabili assembramento, cioè invasione di terreno, creare assembramento?
Dipende da chi lo dichiara, perché una delle cose più che colpiscono di più di quel troiaio che hanno fatto, è che... Nella maggior parte delle sue parti è completamente opinabile, è soggettivo, dipende da chi decide se quella è una cosa pericolosa.
Come
se...
le migliori leggi. Sì, ma infatti era interessante, infatti secondo me sì, nell'assembramento ci può stare un po' di tutto.
Anche perché fosse avvenuta qualche mese prima... Non ci sarebbe probabilmente non sarebbe potuta essere stata occupata la Sapienza, non sarebbe potuta essere stata occupata la GKN.
Anche le feste di Halloween le vedo un po' difficili.
Cioè, è una cosa.
È così. Noi sì, dedichiamo sì, quindi questo prossimo pezzo al governo è proprio un incoraggiamento a prenderla con rilassatezza. Riguardo la questione Rave, ecco. Ora, non so se perché poi... secondo me quello sta proprio in mezzo al disco, è difficile da trovare. No,
già trovato. Fortunatamente le divisioni dei pezzi si vedono molto
bravo,
bene.
Bravo, se c'è la mano allenata. No, io non mi riesco mai, sono lì che sto tipo miope a guardare.
No, il vero terrore vinilico è quando ti capitano quelli colorati. No, lì è una...
Però sono tanto belli.
Dipende anche molto dal colore.
Sono tanto belli.
Sono bellissimi, però se ti capita un vinile bianco, voglio vedere come fai a ritrovare l'inizio e la fine delle tracce.
Sì, concordo.
E a volte è capitato di dover invocare ripetutamente il nome. Il nome esatto. Diciamo così.
Sì.
Per il political correct.
Sì. Bene, però, ma l'hai trovato?
Sì, trovata. E questa è Pigliate una pastiglia, Renato Carosone, sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, Radio Wombat.
Canda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando. Io non tengo mai suono, non chiudo mai il bocca e non bevo caffè.
Padre cocche, sienta a me, padre cocche, sienta a me.
Una persiana che sbatte, un lampione che luce. E un ubriaca che dice, bussanna una porta, ma rapa non c'è. A tre mesi non dormi più. Una vocchella vorrei scordare, gente decida ma come già va.
Pigliate una pastiglia, pigliate una pastiglia, sienta a me.
Poi mi fa dormire, poi mi fa scordare il mio dolce amore.
Pigliate una pastiglia, pigliate una pastiglia, sienta a me.
Poi mi fa sentire come un gran pascià e mi inebria il cuore. Tinte e vetrine tutte farmaciste. La vecchia camomilla ha dato il posto alle palline glicer, fosfato e bromo televisionato, grammi 003.
Pigliate una pastiglia, sienta a me.
Dindo scura una gatta, maste canne una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
Sono ciucci carretta, caricate d'amore. Casa dire stu cuore che cerca la felicità. Tre mesi non dormi più, una vocchella vorrei scordare. Gente decida ma come già va. Farmacista, la vecchia camomilla ha dato il posto alle palline glicer, fosfato, bromo televisionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, nacustata, fiorentina, mortadelle, due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003.
Figlia della pastiglia, sienta a me.
E pigliate una pastiglia, eh?
Eh sì.
Questo era proprio un grande classico del bel canto che poi è finito, credo, in più di una discoteca tra gli anni 90 e gli anni 2000.
Così
.
Per essere didascalici.
Esatto.
Non lasciare niente all'immaginazione.
No.
Bene. Quindi allora, no, ora io inizierei a fare le cose sul serio. Non so, vorrei
così. Ora basta ridere.
Basta.
Ora basta ridere.
Dopo però sì. Ora no.
Come dicevi Sardelli, ora basta ridere. Le risa.
E proprio Sardelli, guarda.
A proposito, ecco, preciso.
Ci sta come proprio, no, il cavolo a merenda non ci sta. Ci sta proprio bene, come il cacio sui maccheroni.
Maccheroni. Esatto.
Perché il prossimo vinile che vi propongo invece è Vivaldi, perché Vivaldi a me piace moltissimo. Ah, chiaramente non l'abbiamo detto, in effetti, un disclaimer iniziale, chiaramente tutta la musica classica che ho trovato io l'ho scremata, togliendo tutto Beethoven, tutta la musica romantica che chi ha seguito La fuga del gatto sa che io abovo. E invece mi sono concentrata sulla musica di nicchia da nerd, la musica barocca e la musica antica. O non solo, poi diciamo, perché in realtà vi butterò robe anche un po' diverse. Però insomma, ovviamente Vivaldi era tutto mio, ho preso tutto. E anche scremare quelli di far sentire oggi è stato difficilissimo, ce n'erano 7 milioni e avrei voluto farvi sentire, ma c'era il Dixit Dominus, non mi sono potuta, come dire,
esimere.
Sì, è proprio bello Dixit Dominus, che in realtà è un salmo, che in realtà è stato abbastanza, come dire, come gran parte delle composizioni dell'epoca, del Settecento in particolare, ora qui si parla di Vivaldi, però si prendeva lo spunto da alcuni salmi e di base erano quelli sempre, c'erano gli Stabat Mater, c'erano i Dixit Dominus, c'erano vari. E su quello si costruivano le proprie versioni, diciamo. Erano un po' gli standard jazz su cui poi si va a improvvisare. No, improvvisare no, però insomma si va a comporre e a dare ognuno il proprio tocco, diciamo.
Erano le basi su cui poi venivano costruite le proprie composizioni. Cioè, se funzionavano come gli standard, sono di patrimonio comune, tutti avevano, cioè tutti o comunque che suona l'avevano come base, come conoscenza, e da lì partivano poi a personalizzare, ognuno a proprio modo, a seconda dello stile e del periodo.
Esatto.
Li modificava e li abbelliva o li riarrangiava con il suo gusto personale, la sua influenza, con il suo stile musicale o l'influenza del periodo, insomma.
Esatto, questo era il Salmo 110 in particolare, e in realtà un Dixit Dominus famosissimo, quello di Handel, forse ancora più famoso di quello di Vivaldi, anzi sicuramente più famoso di quello di Vivaldi, però in realtà invece noi vi facciamo sentire quello di Vivaldi, e in realtà sarebbero 10 movimenti per 5 solisti, doppio coro e orchestra. Il numero di catalogo è il RV594. Però in realtà noi chiaramente non abbiamo il tempo ora di farvi
sentire tutti i movimenti,
scialoppare tutto. E facciamo sentire l'inizio, proprio l'inizio, perché è bello, c'è sto coro esplosivo. La musica barocca è per coro molto spesso, almeno quella bella. Sentirete questa esplosione di voci che si rincorrono l'una con l'altra, e molto spesso la musica barocca ha ve la dovete un po' immaginare anche visivamente, come se entraste in una cattedrale, cioè questa tendenza a salire verso l'alto.
Certo.
Che se avete
essendo un salmo, essendo
se avete in mente appunto l'architettura barocca, ecco, la stessa cosa avviene in musica, e c'è un inseguire continuamente lo stupore, della meraviglia, quindi chiaramente anche qua l'effetto cercato è quello di stupire, di creare un moto di meraviglia istantanea. E quindi chiaramente qui si cercavano vari contrappunti, si cercavano vari giochi tra le varie voci del coro. E basta, è questo. Io si manda a botta?
Certo, mandiamolo subito.
Vai.
Basement Records, Radio Wombat.
Esultando
Eccoci qua, siamo ritornati,
Orrore.
c'è Bloody Mary che è come se avesse infilato le dita nella presa della corrente, ve la farei vedere.
Oddio, tipo sembra aver mangiato un limone intero. No, allora c'è questa cosa di cui mi lamento e mi lamenterò anche qua, no?
Che... giustamente, perché me l'avevi... era un discorso che avevamo fatto qualche settimana indietro, appunto, che mi facevi, io da completo ignorante, mi facevi notare questa cosa e ora ho proprio potuta sentirla con orecchio.
No.
Anche se il mio è un orecchio.
Ah, ma appunto, si sente?
Sì, sì, Cristo. Sì, decisamente.
No, allora, perché io ora sono fighetta e mi rendo conto, però la questione è che la musica barocca a un certo punto è scomparsa dalla storia, no? Nell'Ottocento appunto è arrivato a un'altra ondata di musica classica. La musica classica era la musica, era qualcos'altro. La musica barocca è stata proprio e la musica antica ancora di più, è stata declassata proprio a primitivi. Quindi, con questa ottica della storia come qualcosa di progressivo, no? Che quindi non può che migliorare, quello che c'era prima faceva schifo. Quindi, in realtà, fino...
Dopo quanto si sono resi conto che non funzionava proprio esattamente così?
Direi da vent'anni, nel senso, negli ultimi vent'anni...
ci sono voluti, insomma...
Cioè, allora, togliamo qualche eroe che anche negli anni 70, 80, del Novecento, insomma, ha cercato di recuperarlo con anche uno spirito filologico e con un rispetto... Ma veramente, diciamo, la stragrande maggioranza di chi interpretava e di chi voleva sentire questa musica era di reinterpretarla secondo uno spirito moderno, uno spirito che sentiva più contemporaneo. Quindi in realtà si riscriveva, molto spesso gli spartiti venivano proprio riscritti. Quindi si prendevano questo per esempio in Italia è stato fatto moltissimo, soprattutto ahimè durante il fascismo, non a caso, tutto molto coerente, e venivano presi i manoscritti quando si trovavano, perché molti manoscritti sono andati perduti, ma perché non gli fregava più niente, però in realtà quelli che sono riusciti a rimanere
proprio
tra noi,
sono andati persi.
Vivaldi si è perso ma tantissima parte, cioè noi abbiamo un catalogo di Vivaldi, tra l'altro proprio il Sardelli ha scritto un libro che abbiamo letto anche su Radio Wombat, che fondamentalmente racconta delle peripezie di un pugno di poveri appunto eroi che hanno cercato di salvare questi manoscritti dall'oblio. E appunto in realtà la maggior parte non lo so, però diciamo una grandissima parte delle opere scritte da Vivaldi, ma da moltissimi anche altri compositori, anche importantissimi, sono andati perduti, e questo perché semplicemente a un certo punto non gli fregava più niente e non li consideravano interessanti. Cioè, ora io faccio un paragone con l'arte, altri tipi di arti, ma come se a un certo punto si venisse fuori che un botto di statue di Bernini sono state... spaccate, c'è perché... stato fatto qualcos'altro perché non gli piacevano più. E, una roba che prima si faceva effettivamente, sì, però sì. Ecco, cioè, questo fa sì che non solo molta roba proprio non è mai arrivata a noi, ma quella che è stata arrivata per molti scritto molti decenni, per non dire secoli.
Non era l'originale, ma era, era modificata.
Era modificata e rivista spesso con
i gusti del periodo.
Con i gusti del periodo, molto spesso non veniva proprio capito come, perché poi spesso i manoscritti, soprattutto quelli antichi, erano scritti senza proprio dire tutto. Era un po' diversa la facciata, magari alcune robe si davano per ovvie, e quindi ci è voluto molto studio successivo per capire che, per esempio, un pezzettino era scritto in quella maniera, ma in realtà si intendeva che ci dovevano essere certi abbellimenti o certe cose. Sul manoscritto non c'erano scritti perché si davano per scontato. Questa roba qua, nelle prime trascrizioni, sono saltate completamente, non proprio ciao. E sono fondamentali, e anche il modo di eseguire le cose, sia la scelta degli strumenti, sia proprio il modo di suonare e di cantare, a un certo punto è stato proprio rivisto, nel senso, all'inizio del 2000 più o meno hanno iniziato a diffondersi.
Quindi è proprio una cosa degli ultimi 20 anni, sì, cioè proprio
infatti,
una cosa recentissima.
E infatti io
rispetto
temo,
alla storia della musica classica, insomma.
Se ci pensi, è assurdo. Cioè, infatti io vi consiglio, purtroppo di musica classica
c'è voluto
finire
mezzo millennio.
Madonna, ma purtroppo io vi consiglio di, se vi interessa approfondire la musica barocca e antica, purtroppo vi sconsiglio di attingere ai vinili, che si trovano con niente, però fanno schifo. Nel senso, ora mi rendo conto che può suonare brutto e snob dire che fanno schifo, perché qui si parlava dell'orchestra da camera di Vienna, cioè non è
esatto.
Che, cioè, nel senso, non stiamo parlando di
proprio,
che inizio a cantare Vivaldi, no, cioè, qui è gente che però il modo di cantare, per esempio, del non so se era un tenore,
orchestra dell'Opera di Stato di Vienna addirittura,
esatto, sia la registrazione che avete sentito, l'orchestra era messa assolutamente in sottofondo,
sì,
e risultava in primo piano la voce impostata in stile bel canto, sembrava,
sì,
quasi Carosone di prima, no?
Sì.
Cosa assolutamente non c'entra niente, tutti quei gorgheggi tipici, fraseggi tipici del barocco, lui li faceva a caso, con un fare lirico, ma non era il suo, cioè,
sì,
non...
sì.
Esempio più macroscopico, se vi ascoltate per esempio Bach, anche le edizioni più ovvie, più famose, tipo Glenn Gould, eccetera, suonava Bach col pianoforte, ma il pianoforte non c'era all'epoca di Bach.
Esatto,
in realtà
no.
le fughe, tutte le composizioni
fatte con il clavicembalo,
erano scritte per clavicembalo o per organo, ma insomma, in particolare Glenn Gould suonava pezzi che erano scritti per clavicembalo e lui li scriveva, li reinterpretava col pianoforte.
Che non è esatto, come tu mi insegni, non è proprio la stessa cosa.
È un'altra cosa, ed è uno scempio. Se vi ascoltate, per esempio, il Dixie Dominus, andate anche banalmente su YouTube e vi cercate il Dixie Dominus di un'edizione di ora, live magari di ora, fatelo come esercizio buffo, perché sì, veramente è una roba completamente diversa.
Per come si può stravolgere la musica, appunto.
Lamentazione, ecco, la mia lamentazione è finita.
Una lamentazione più che giusta, direi, da persona che apprezza e che sa di cosa sta che apprezza quel genere di musica e sa di cosa sta parlando. Ora, ovviamente io tutte queste sfumature non l'avrei mai senza il tuo aiuto non l'avrei mai potute notare, però effettivamente una volta che uno ci fa caso.
Ma ti si apre un mondo.
È abbastanza clamoroso.
Ti si apre un mondo, guarda, perché veramente ascoltare Vivaldi come l'abbiamo ascoltato finora, perché anch'io, cioè, magari, che ne so, da piccola ascoltavo Vivaldi come l'abbiamo ascoltato tutti, magari anche solo nelle pubblicità alla televisione.
Sì, sì.
Cioè, ascolti il Vivaldi suonato filologicamente, con gli strumenti magari addirittura d'epoca o comunque suonato in maniera filologica, boh, è proprio un'altra cosa, è incredibile, è bellissimo.
Sembra un altro brano, un'altra opera, un'altra composizione.
Completamente.
Proprio.
E infatti anche la vecchia così di cosa che si diceva, la vulgata, dicevano che Bach, per esempio, era freddo. Ma perché? Certo, ascolti a pianoforte, ci sta che ti risulti freddo, lo ascolti
fatto nel
come doveva essere e ti arriva tutto in maniera diversa.
Certo. Bene, allora passiamo al prossimo vinile. Che
speriamo sia meglio.
Che speriamo sia meglio. In questo caso è Handel.
Sì, continuiamo sui mostri sacri.
Con la musica sull'acqua.
Sì, Water Music, la musica sull'acqua, che era divertente perché era un concerto.
Concerto per orchestra numero 25.
Sì, il numero d'opera sì, è l'HWW348-349-350, perché poi sì, c'erano vari concerti, erano tre. E, comunque diciamo che fondamentalmente era Handel, come molti dei compositori dell'epoca, gli venivano commissionati dei concerti per intrattenere alle feste, sì, per fare grande sfarzo. Uno di questi fu il 17 luglio del 1717, e Giorgio I aveva chiesto un concerto su Tamigi. E quindi questo concerto si svolse con 50 musicisti che suonavano su una chiatta.
Ah, e quindi per questo c'era... concerto sull'acqua.
Era letteralmente sull'acqua.
Era letteralmente sull'acqua.
C'era tutta l'orchestra su questa barca, su questa chiatta, e davanti c'era un'altra chiatta, che era la chiatta reale con il re e tutta la corte, e invece tutto il resto del popolo arriva, fondamentalmente. Però insomma piuttosto come dire, affascinante anche come location.
Certo.
Chiaramente scritto per essere eseguito in un contesto con un'acustica insomma particolare,
anche perché sei insomma in mezzo a un fiume su una chiatta, non so che risposta
è bizzarro. Tra l'altro non c'era per esempio il clavicembalo, cosa molto strana perché nella musica barocca il clavicembalo è la parte abbastanza portante di tutto quanto, e lì non c'era perché non ci poteva stare sopra, non ci entrava, e quindi sostituito. E,
sostituito da cosa?
Sai che non lo so, probabilmente in genere chi fa la parte del basso continuo, che in genere è quella che fa il clavicembalo, è una viola da gamba, uno strumento d'arco pesante. Ora nel dettaglio non l'ho visto, però qualcosa del genere.
Genericamente veniva sostituito da...
comunque uno strumento d'arco, sì, che fa un suono un po' più grave. Beh. E che può tenere la ritmica,
sì,
come avveniva spesso appunto nella musica barocca, praticamente in tutta. E si dice che il re lo apprezzò talmente tanto che lo richiese che venisse rieseguito da capo tre volte. Sti poracci. Che dura ore.
Sì, no, infatti non è che era proprio, ti chiedo il bis dell'ultima canzone.
No.
Cioè, va, tre minuti, si può fare. No, bis proprio di ore.
Bello.
E ci lamentiamo poi quando alla fine dei concerti fanno solo uno o due pezzi.
Se mi dici a me, tu sei scemi.
Sei di foti.
Ma te lo scordi.
Benissimo.
E non so cosa hai scelto te di movimenti.
In realtà ho scelto i primi due, che sono l'Overture e l'Adagio e Staccato. Che ci andremo ad ascoltare i primi due movimenti di questa sinfonia sull'acqua.
Ora vediamo, magari durano 6.000 ore, no? Cioè, non lo so io quanto durano. Al limite...
Non so, guardiamo.
Improvvisiamo, al limite
guardiamo,
interrompiamo.
Allora, l'Overture secondo me c'entra tutta. Io
poi
vedo uno stacco poi...
Grandino?
Sì, abbastanza... Però, ecco, quello che vedo è che nel lato A ci sono solo 6 movimenti.
Capito.
E in realtà nel lato B, invece, ci sono...
Assai.
13 movimenti.
Ma la musica all'Asia c'ha questo problemino, i vinili, e comunque dura un sacco.
Cioè, no, è incredibile perché, appunto, il lato A sono 6 movimenti, grave allegro, adagio staccato, allegro andante allegro, a tempo di minuetto andante e pomposo, bello pomposo.
Molto bello.
Invece la facciata B... Ce n'è tantissimo. Due parti di allegro, Burnet e Hornpipe. Poi c'è allegro moderato, andante allegro, alla Hornpipe, minuetto moderato, aria allegro, lure lentamente, allegro, minuetto moderato, minuetto allegretto. Poi c'è il 18° movimento, è affettuoso. 19° è cantabile, cantabile anche,
se sì, sotto la doccia.
E l'ultimo movimento, il ventesimo, è coro pomposo.
Che poi non vi vorrei dire, ma è tutto diverso da come viene archiviata invece.
Ah sì?
Ma sì, ma perché te l'ho detto, cioè non vi dovete fidare mai. Cioè magari avranno deciso di tagliarla, cioè magari quando l'hanno registrata hanno detto boh, ma dura un sacco, ma levalo, sti minuetti, ma levane due, se ne mette uno solo. Così.
Ah.
Sì, sì. Cioè quello che noi gli diamo tutta questa ora un po' di, no, di anche di serietà, la
certo,
musica classica,
certo,
cazzo,
sì.
Handel. No, no, loro scempio. Ma vabbè, ma tagliala. Cioè, boh, ma sta roba qui.
Ah, perché te stavi leggendo.
Io stavo guardando sì, tutti i movimenti catalogati.
La partitura originale.
E
invece io stavo leggendo quella che ritroviamo su questo vinile, appunto.
Guarda, ma si trovano delle cose fantastiche. Questo... con la musica barocca non ci si annoia mai.
Infatti no, c'è un sacco di curiosità da sapere.
Sì, sì.
E andiamoci ad ascoltare intanto questa overture, poi... casomai ci dovesse entrare perché l'overture dura poco, andiamo di adagio e staccato.
Ma sì.
Questo è Handel, sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, Radio Wombat.
Thank you.
sfumiamo perché qui se no dura...
E si fa notte.
si fa notte, essendo addirittura questo in due movimenti. Infatti era adagio e staccato.
Questo, non essendoci la voce, io mi lamento di meno, ma solo perché ne so di meno.
E si sente meno colpita, e lo percepisci meno.
Fossi una violinista, probabilmente sarei lì a dire...
Anche perché poi, appunto, mi dicevi che anche se non c'è la voce, però anche l'orchestrazione era stata modificata rispetto all'originale.
Sì, è come se tutto fosse suonato in una maniera un po' più frivola, un po' più così...
Piaciona.
Sì, un po' più da te delle cinque. Ma qualsiasi cosa in realtà, cioè anche, che ne so, le banalissime quattro stagioni di Vivaldi, io non ne posso, cioè che praticamente sono l'unica cosa che ci rievocano di Vivaldi,
sì.
In realtà anche quelle, se ci fate caso, nelle versioni moderne sono belli, esplosive, ma se vi andate a sentire le versioni degli anni 50, degli anni 60 e poi sono quelle trovate nei vinili, sono tutte un po' così, più lente, più patinate, meno enfatizzate.
Meno d'impatto.
Meno d'impatto, che però non è una scelta. Uno potrebbe pensare al contrario, tu vuoi fare una roba un po' moderna. No, era lo spirito dell'epoca, dovevi stupire. Qui invece è tutto un po' rivisto in questa versione che tende a fare il minuetto su qualsiasi cosa, che boh... Cioè, però è un appiattire un po' il gusto.
Sì.
Infatti il barocco lo associamo probabilmente molto spesso, storicamente, a qualcosa di un po' frivolo, di un po'... è tutt'altro.
Ma in realtà no, mi stavi dicendo fuori onda che era tutt'altro che così.
Tutt'altro, estremamente drammatico, estremamente crudele per certi aspetti, insomma è proprio il contrario. Quindi sì, anzi... vabbè.
Fa parte comunque della storia della musica anche questo, cioè sono curiosità che...
Quello che non vi dicono.
Esatto.
La casta, no, è tenere segreto.
Non ce lo dicono.
Esatto.
E noi invece ve lo stiamo dicendo.
A Basement Records.
E c'è già sul piatto il prossimo recupero vinilico.
Di cui so veramente poco, però era una perla secondo me. Sì.
E io mi fido completamente.
Qui Khachaturian. Stiamo
parlando di Aram Khachaturian.
Che chissà come si dice, io Tausi, mamma mia, lo so come si legge. E armeno, ma in realtà noto come uno dei grandi compositori del periodo sovietico. Sì. Quindi il socialismo sovietico, e insieme a Shostakovich, diciamo, è uno di quelli che vengono citati spesso, nonostante sia molto diverso in realtà da Shostakovich, sia anche nei dettagli biografici.
È più sul moderno, cioè più sulla classica contemporanea.
E lui pure, stiamo saltando di palo in frasca. Sì, stiamo proprio saltando di palo in frasca. Sì, lui è morto nel 78, nel 1978.
Sì, stiamo parlando di proprio classica contemporanea.
Piena Unione Sovietica. E
quindi era uno dei sopravvissuti all'Olocausto armeno.
Fra l'altro. Sì, così. Sì, esattamente. E in realtà di base a un certo punto era studioso di violoncello e composizione. A un certo punto, per i casi della vita e perché oggettivamente era molto molto dotato, comunque insomma diventa uno dei più affermati compositori dell'epoca sovietica. E in realtà tra le cose che magari io non me le ricordo, però anche qui le leggo e ve le dico, cioè a parte la danza delle sciabole, quella sì è un po' più famosa, che fondamentalmente era un balletto, un brano tratto da un balletto, ma in realtà c'è un brano suo che è la toccata, l'adagio del Gaglianek, che viene usato da Kubrick per sonorizzare Jogging sull'astronave Discovery in 2001 Odyssey nello spazio.
Guardiamo se c'è, tra l'altro, nel...
Non lo so se c'è. Boh, perché non mi ricordo. Cioè, questo è un disco trovato un po' a caso, appunto. Tra l'altro, è uno di quei vinili dove dietro c'è scritto un sacco di roba. Sì, invece. Sì, sì. Mi piacciono.
Lo dicevo nella puntata di settimana scorsa di Basement Records. Cioè, il bello del vinile è che, cioè, volendo, di spazio per inserirci informazioni ce n'è tantissimo. Infatti, in diversi vinili puoi trovare veramente tantissime informazioni. Già il CD, anche solo per una questione di dimensione, lo spazio era minore per metterci delle informazioni. Non ne parliamo oggi con la musica liquida, con la cosiddetta musica liquida, che di informazioni non hai praticamente niente.
È vero.
Però la cosa...
Addirittura trovavi i poster dentro,
ma c'era questa collana da cui ho attinto a piene mani nelle puntate precedenti di Basement, che era questa collana sui grandi del jazz della Fabri Editore. Era ogni singolo disco all'interno del gatefold praticamente conteneva... Cioè, non voglio dire un libro, ma quantomeno un opuscolo.
Una lezione.
Sì, 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 quantomeno una lezione su quel disco. C'erano veramente tante, tante informazioni. È un dato di contrasto nel periodo di oggi, che appunto con la musica liquida, cioè, è già forse... È grassa, come si dice qui in Toscana, se sai chi è l'autore di chi ha fatto quel brano. Cioè, siamo andati proprio da un estremo all'altro.
Sì, tra l'altro prima c'era anche il fatto che te queste cose le potevi leggere prima di comprare il disco, quindi magari
certo.
Vedevi, ti facevi un'idea su chi era quell'autore.
Era un'esperienza... Cioè, andare a comprare la musica, ora mi rendo conto che è un discorso da vecchi.
È tutta una puntata da vecchi, ma dove sta?
Mi rendo conto che è un discorso da vecchi, ma appunto potevi andare, cioè lo prendevi, te lo potevi ascoltare in preascolto. Prima di comprartelo, perché comunque tutti i negozi di dischi, allora c'erano i negozi fisici di dischi con i vari commessi che teoricamente, cioè, ti aiutavano anche nella scelta a seconda dei tuoi gusti, ma c'era il preascolto, ti potevi prenderti al punto il libriccino, nel caso dei CD il libricino che era la copertina, nel caso del vinile te lo potevi proprio sfogliare e leggere quasi come se fosse un libro, e potevi, cioè, raccogliere veramente tantissime informazioni prima dell'eventuale acquisto.
Ma sì. Cose che sono meno sperso, è vero.
Sì, sì, sì. Era anche un modo di approfondimento completamente diverso riguardo alla materia.
Sì.
Adesso ti viene propinata, lanciata lì, punto, fine, basta.
Cioè, niente, oggi siamo proprio lamentati.
Ormai siamo partiti con le lamentele.
Cioè, come si stava bene nel 1700?
No, ma stiamo bene anche in questa fine di 2022, ma per carità.
Ci destro.
Però sì. Insomma, si notano le differenze tra le varie epoche, cioè, fa strano dire epoca, ma, è proprio il caso di dirlo, ecco, è proprio la fruizione della musica che è cambiata totalmente, come... Con tanti amici o conoscenti con cui parliamo di musica e parliamo delle varie piattaforme digitali a cui nel mondo di oggi, cioè, possiamo fruire di una quantità di musica pressoché al limite dell'infinito. Però, ecco, già una cosa che noto negli utenti di oggi è che molti, nel momento della fruizione musicale, non scelgono perché non vogliono scegliere e lasciano che sia un software o sia un programma a scegliere per loro la musica che poi sentiranno, che per me è una cosa incredibile, perché
magari non è che non vogliono scegliere, ma non pensano di avere gli elementi per poter fare una scelta.
No, ma anche persone, ma anche un discorso che facevamo anche con amici proprio musicisti con una cultura musicale enorme, però tanti usufruiscano della musica in questa maniera ai giorni nostri. A quanto ho potuto capire, non è che siamo proprio in tantissimi, io perlomeno per come l'ascolto io, è veramente rarissimo che faccia partire, che parta un brano, una canzone o qualunque cosa vi venga in mente, perché non l'ho scelto e lo sto facendo andare. Di solito sono proprio io che a volte non lo faccio. Maggior parte delle volte, siccome sono un tacchino e ho tutte le cose free e quindi che sono strapiene di pubblicità, ho anche scoperto il trucchino, il trucchino magari è la scoperta dell'acqua calda, ma se non fai proprio finire un brano e salti a uno dopo senza far finire il brano prima, salti la pubblicità, spesso e volentieri.
Ci sono degli ottimi plugin per togliertela proprio.
Esatto.
Lo so, però allora...
È cambiata proprio la fruizione che facciamo della musica, o almeno è quello che mi sembra di rendermi conto parlando con i vari amici, con le varie persone.
Sì, no, mi sono perfettamente d'accordo. Poi in realtà...
È quasi come se il fatto che tu decida la musica sia quasi un onere, no? E quindi io assolutamente lo vedo come un privilegio.
Sì, in senso negativo intendo, nel senso che comunque...
Lo vedo come un privilegio di poter scegliere io tra questa marea infinita messa a disposizione. Però vedo che, ora non voglio dire la maggior parte, però diverse persone questa cosa qua... non è importante, invece tipo, per me è fondamentale.
Madonna.
Io non, forse è anche perché appunto...
ma poi gli arriva. Poi a un certo punto iniziano a lamentarsi, almeno io l'esperienza che ho avuto con quando insegnavo a ragazzine magari molto piccole o comunque adolescenti, e che a un certo punto proprio sentivano, cioè gli veniva a un certo punto l'ansia, che non avevano strumenti, non conoscevano niente, perché si rendevano, non sono mica scemi poi alla fine, e si rendono conto che a un certo punto non decidono, quindi non sanno valutare, non hanno gli strumenti per farsi dei gusti, e che i loro gusti in realtà sono sovradeterminati, quindi molto, ma è una roba di cui a un certo punto si rendi conto, ti dici, boh, ma a me la musica che conosco in fondo è quella che mi propone YouTube sempre, e quindi però se io voglio conoscerne di nuova non so da che parte iniziare.
È una fruizione passiva.
Sì.
Cioè,
io ho fiducia che questa cosa a un certo punto...
Sì, credo che prima
le persone
poi...
iniziano a scocciarsi di sto fatto. Magari c'è un po' l'entusiasmo della novità, sta novità
sì,
sta durando pure un po' troppo.
Però questa cosa credo che sia determinata dal tuo interesse.
Sì, ci sta.
Se hai interesse, allora arrivi a un certo punto che questa cosa di fruire solo passivamente
non
ti basta, non ti va più bene, e quindi arrivi a un punto che vuoi decidere te quello che ascolta, che quello che vuoi sentire, che vuoi ascoltare.
E infatti bisogna spronare i giovani a coltivare questi interessi. Per quello facciamo radio.
Sì, ma non è solo una questione, non è solo una questione di giovani,
non per niente.
Per niente, perché anche ora siamo entrati.
Ma vecchi sono peggio, quelli lì ormai
No, i vecchi sono ancora. cioè c'è un aspetto terrificante secondo me, che la maggior parte delle persone che hanno un rapporto con la musica molto relativo continuano ad ascoltarsi pedissequamente e senza soluzione di continuità solo gli artisti o le band che ascoltavano da giovani, e praticamente è come se avessero smesso di ascoltare la musica da quel momento lì in poi, perché poi ti sei sempre solo andato a ascoltare e ti riascolti a ciclo continuo.
Madonna, è tristezza.
Ma guarda che al di là delle persone, cioè se usciamo dalla sfera di chi è interessato della musica, cioè l'utente medio di una certa età continuerà solo ad ascoltarsi quello che già conosce e sa che gli piaceva, e quindi sei rimasto fondamentalmente
a quando c'avevi 20 anni,
esatto, a 40-50 anni ad ascoltarti solo quello che ti piaceva a 18 e 20, e ti sei ascoltato solo quello e non sei andato da nessun'altra parte.
Basta, mi stai uccidendo, basta.
È anche un approfondimento sociologico. Ora,
infatti
non lo
mi stai deprimendo. No, facciamo finta. Io non le voglio sapere queste cose. Per me non è vero, non esistono persone così, non è vero. Nego.
Neghiamo tutto.
Torniamo al nostro socialismo reale.
C'eravamo persi nelle varie diramazioni dei discorsi e torniamo al nostro Adam
Khachaturian
con il suo balletto, e in questo caso ci andremo a sentire il movimento del galoppo.
Il galoppo. Mi suona bene.
Sì, bello. Come facevi a non mettere il galoppo? È così interessante, anche solo per...
Come il balletto poi deve essere stato bello.
Sì. Non dimenticatevi che siete sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, naturalmente, su Radio Wombat.
Thank you.
com'era galoppante.
Sì, sì, no, bellissima. Si sente già lo stacco comunque con questa, è molto più vicina ai giorni nostri. No?
Devi vedere la prossima. La prossima è proprio uno zompo, si fa. Galoppo.
Bello, sì, comunque no. Molto bello questo galoppo.
Bello, bello, infatti. Mi è piaciuta notevolmente. Caccia Durian. E, allora, invece
adesso per stupirvi,
tra l'altro, scusate, non vi ho detto che era registrata a Brno.
Ah, esatto,
lo volevo dire solo perché mi volevo dire Brno.
La filarmonica di stato di Brno,
che è la Repubblica Ceca, che a me in realtà mi piace solo così, mi piaceva dirlo Brno. Questa cosa che non ha praticamente vocali, mi piace. Niente, invece qui noterete, nel prossimo disco che vi facciamo sentire, noterete l'influenza di mia zia. Cioè qui è quando è riuscita a comprarsi un vinile lei, probabilmente quando era adulta, insomma, evidentemente, perché non penso proprio a mio nonno. Cioè per me, secondo me, per mio nonno questo qui era Satana, credo. Mi sa. Perché ho scovato Elvis. Cioè, come facevo? Cioè, c'era Elvis, un video di Elvis, capito?
Elvis the Pelvis in Memphis.
C'era lui in mezzo a ste cose, a Vivaldi, Haydn, così c'era Elvis the Pelvis. Purtroppo vinile, e vabbè, perché non si può fare miracoli.
Non si può avere tutto.
Cioè, non è che c'era proprio le cose iniziali sue, bellissime, della Sun. No, cioè, migliori ballate romantiche c'erano.
Elvis, quello da salvare, secondo me.
Quello è quel primo.
È quello di prima che partisse per fare il militare, quindi entro i 18-19 anni. Quindi
e poi hanno andato a purgarsi.
Sappiamo tutti come è andato a finire.
Ho da pontificare anche su Elvis, perché comunque vi consiglio, se non ci avete in mente, di guardarvi il suo ritorno alle scene del 75, quando era 73. In cui fa questo show televisivo dopo anni di assenza, dove finalmente il colonnello lo lascia libero per un attimo, poi se lo ripiglia, però per un attimo, e c'è questo dove lui sembra tornato
il pischello di una volta.
Bellissimo, è uno show stupendo, e lui tutto vestito in pelle nera, bellissimo, e lì ritorna ed è l'ultimo suo grande fasto, poi dopo solo declino.
Il canto di cigno, solo, insomma.
Sì, da lì in poi pasticche, ciao. Sì. È andata così. Però ci ha regalato delle ottime ballate d'amore, e secondo me dai Suspicious Mind va messa.
Sì, mettiamo Suspicious Mind, anche perché qui siamo in questo album siamo a un'altissima gradazione di glucosio,
tre quarti io non l'ho mai sentito, non so che cosa sono, almeno lì si va sul sicuro, dai.
Siamo proprio a insulina,
Madonna santa, sì.
Quindi dai, Suspicious Mind, dai. Ci può stare, andiamo sul sicuro, dai, gol a porta vuota,
vai.
Sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, sempre qui a Radio Wombat, e dove se no? We're caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious. So if an old friend I know Dicevamo fuori onda, è una delle meno insuliniche che ci poteva capitare, eh. Sta ancora andando, eh.
Madonna, quanto ci mette? Ancora una volta.
Once again. Siamo arrivati, eh.
Na 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 na. Madonna. Vabbè, allora da qui secondo me il nesso è proprio così, cioè proprio immediato. C'è un album, c'è un vinile che io ho puntato come un falco appena l'ho visto. Che è un vinile di Io Non So Niente, non l'ho mai sentito, e in piena tradizione Basement Records ce lo ascoltiamo in diretta, perché
assolutamente sì,
è perché... idea. Però è un disco di Yodel, e quindi secondo me con Elvis ci stava da Dio, perché un po' lui lo fa
lo
Yodel.
Però secondo me è un refuso, perché potrebbe essere Yodel, ma in realtà quello che credo sia l'artista si chiama Yodler.
Oh mio Dio!
Però è
roba tirolese.
Sì.
Traditional, Tirolo.
Però
Vabbè. Non
è...
Ascoltiamolo, dai.
È
ormai
Yodler, quindi probabilmente è il nome del tizio.
Perché come si diceva prima, no? Tutta la pippa che abbiamo fatto sul fatto... Qui non c'è scritto niente. Nulla.
Niente, neanche no. Ah no, invece l'anno
sono
di
molto delusa,
invece
però
invece l'anno di pubblicazione c'è,
cioè se non è Yodel se non glielo riporto indietro. Mia zia,
guardiamo. 1973, uno dice Yodler, tutti i titoli in tedesco, sarà un vinile prodotto in Germania o in Tirolo o in Austria,
una sconfinata regione,
disco depositato made in Italy,
ecco. Vabbè, ma che c'entra? Perché siamo vicini al Tirolo.
Magari sono di Vipiteno.
Infatti.
Magari è di Vipiteno, sì. Di Bressanone o
sì.
Di, che ne so, magari, di Merano.
Ora, se noi lo mettiamo e c'è Carosone, il gigante napoletano, mi incazzo tantissimo.
Sì, vabbè. però con Carosone con i baffetti alla Moro,
sì.
per darsi un po' di anonimato.
Io volevo musica nordica. Vabbè.
I titoli promettano musica nordica, perché
c'è anche le montagne sulla copertina,
esatto,
scusa.
Esatto.
Vabbè, noi mettiamolo, vediamo che è.
Mettiamo e ci andremo ad ascoltare il primo brano del lato A. Che
stai facendo finta di sapere cos'è, lo vedo.
Che è Die Bergam Vagabunden.
Molto bello, già suona bene.
Che probabilmente ora...
Io vagabondo, questo sono io. No, non è vero.
Potrebbe essere la versione rucca di Io Vagabondo dei Nomadi. Lo scopriremo molto presto. Sì. Tra l'altro 1973.
Guarda, ci siamo. Dio, sarebbe bellissimo. Vagabondo fatto a Yodel. Sarebbe un sogno.
E soprattutto in tedesco.
Un sogno.
Meraviglioso. Però non leggo che è un traditional.
Vedi? Mm-mm. Vabbè, sentiamo.
È un traditional. E qui sconfiniamo dalle... oltrepassiamo le Alpi e siete sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Yo, ahihu! Ci mancano solo le bretelle.
Senti tacchi, senti. Wir erklimmen schwindelnde Höhen, steigen den Berggipfel zu. In unseren Herzen brennt eine Sehnsucht, die lässt uns nimmer mehr in Ruhe. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir, ja wir. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir.
Ziehen vorbei jetzt mit sicherer Hand. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir, ja wir. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir. Die Berge, sie leuchten in Rot. Wir kommen wieder, denn wir sind Brüder, Brüder auf Leben und Tod. Lebt wohl, ihr Berge, sonnige Höhen, Bergkameraden sind treu, ja treu. Lebt wohl, ihr Berge, sonnige Höhen, Bergkameraden sind treu.
Bellissimo.
Fantastico.
Nessuna delusione.
Bloody Mary, avevi ragione, era un...
Era proprio quello che mi aspettavo.
Era proprio uno yodel...
glottale. Che bello.
Meraviglia, meraviglia.
Cioè, e anche questo potrebbe essere un omaggio al nuovo governo. Perché forse era una banda nazista.
Stavamo pensando che forse era il... appunto la... come si dice, l'orchestra di accompagnamento della brigata SS Bosen, sì, quella delle fosse ardeatine, no?
Potrebbe, sì, no, per quanto ne sappiamo potrebbe essere anche puntata ambiguazza oggi a Basement Records. Siamo passati dalle colonie in Africa.
Però la copertina era fuorviante.
Dai, c'erano le montagne.
C'erano le montagne innevate, il lago alpino.
Sì, un campo di concentramento. Di
c'era Aldo Unsein Junger Gesellen.
Secondo me dietro quell'albero c'è una svastica. La vedi? Vabbè, comunque, non facciamo i razzisti. Era cultura tradizionale.
Sì, è folk tirolese.
A tutti gli
folk
effetti.
Folk tirolese.
Bellissimo, e ci dispiace non vederlo come erano vestiti. Perché secondo me quella era la parte...
Ecco, pantalone corto,
sì.
Cioè
camicina,
salopette con pantalone corto.
Di fustagna.
Di fustagno, probabilmente di colore verde,
sì,
scuro.
Sì, oliva tipo.
Sì, camicia sempre di fustagno a quadrettoni.
Qualche ricamo di fiori,
esatto.
Di stelle alpine.
Calzettoni lunghi fino a sotto il ginocchio,
sì,
per compensare il,
sì,
pantalone corto.
O randy, tipo bianchi.
Esatto, e
poi via, e tacco. tacco punta,
pedate nel culo a quello che, certo, ti sta davanti,
capelli ridicoli,
esatto, sì, con le piume, fiume, mi raccomando, con la piuma di aquila,
bellissimo. Bene, bene, lo yodel su Radio Wombat. Bene, peccato non averne ancora. E quindi ora invece mettiamo un pezzaccio serio, che secondo me, se me lo consenti, io vorrei, come dire, dedicare al club di Firenze, ai FDU, perché è un po' il nostro inno.
Ah sì?
Sì, in realtà guarda, ti svelo così, tanto non ci sente nessuno. In realtà abbiamo provato molte volte per quest'estate a cantarlo in coro. Sì, vorremmo produrci in un'esibizione, presto o tardi succederà. Sì, questo è un po' il nostro inno.
Molto bene. Sì. E sapevi che questo tuo inno è scritto in realtà da Shapiro?
Ecco, non pensavo tu mi dicessi
l'inno da cosa? Da Eichmann.
Esatto. Tanto ormai, no? No, non lo sapevo, non lo sapevo.
Questo pezzo è di Shapiro.
Pensate, pensate. Non so se rivendicarmi. Ma sì, che me frega.
Perché no?
Ma infatti, va bene.
Perché no? Shapiro è ok, dai.
Ah, ok, non era nazista. Che si sappia.
Shapiro fanser Faust.
Io non lo annuncerei neanche.
No, facciamolo partire e lo riconoscerete.
Vai.
Siete sempre qui ai vinili di recupero di Radio Wombat, Basement Records.
C'è una strana espressione nei tuoi occhi, vogliono dirmi che non mi ami più, vogliono dirmi che non mi vuoi più bene. Già capir che io ti perderò. Com'è strana stasera la tua voce, mi sta dicendo che non ho più il tuo amore, mi sta dicendo che tu non vuoi parlarmi più, mi fa capire che io ti perderò. È finita così semplicemente, la fiamma è spenta, il nostro amor non vive più, e nei tuoi occhi io vedo quel che non sai dire, non dirò, già lo so che tu mi lascerai.
E tu mi lascerai.
Dai, grandi rocks.
Belli rocks. C'è una strana espressione nei tuoi occhi. Sì.
Questo pittone.
Secondo me siamo alla... Sì, mamma mia. Siamo alla fine, perché in realtà io avrei una pila di altri 722 vinili, però mi rendo conto che non posso proprio colonizzare Radio Wombat.
Perché no?
È brutto poi. Già si lamentano della bobina, cioè ti immagini poi anche strabordo. No, però allora avevamo dubbi su come finire. In realtà c'era un vinile che magari ce lo giochiamo un'altra volta, che è un vinile di Vivaldi, che era, ok, l'abbiamo già messo, però era interessante perché era registrato con l'organo di Notre Dame, cioè suonato con l'organo di Notre Dame, che è il fu organo di Notre Dame.
Esatto, stavamo dicendo prima.
Vi ricordate, sì, grazie all'incendio di Notre Dame, l'organo, in realtà leggevo che lo stanno provando, che poi ce n'erano tre di organi, comunque, e li stanno provando a salvare, a restaurare, a salvare quello che ne rimane e ritirarli in piedi, e penso che magari, insomma, probabilmente ci riusciranno, però insomma era interessante perché questo era registrato proprio con quell'organo, ma non vi faremo sentire questo, vi facciamo invece sentire, per ritornare a bomba alla musica antica, e chiudere così un po' in maniera circolare, Geminiani, perché questo secondo me è un bel disco in realtà, e ora non lo so, non l'ho ancora sentito, lo sentiamo insieme, però secondo me è un bel disco anche nell'esecuzione, credo, la butto lì. E Geminiani è in realtà un compositore violinista, un compositore che della fine del 600, inizio del 700, e che da Lucca poi arriva in Inghilterra, muore a Dublino, insomma fa una parabola abbastanza simile tra l'altro a quella di Handel, cioè nonostante Handel non fosse italiano, però insomma anche lui finisce alla corte di Giorgio I e finisce insomma in Inghilterra. Tra l'altro leggevo, non lo sapevo, che fu in assoluto il primo italiano ad essere stato iniziato in massoneria.
Oh.
Sì, chiaramente la massoneria al tempo era una roba un tantino diversa, nel Settecento.
Leggermente.
Esatto, è vero, sì. E questo disco in realtà è un disco, se non sbaglio, perché allora lui era un allievo di Alessandro Scarlatti, tra l'altro. E meraviglioso Alessandro Scarlatti, se vi capita, io purtroppo non l'ho trovato tra i dischi di mia zia, se
non
ve lo rivocavo subito,
non c'era.
E anche Corelli, allievo anche di Corelli, insomma tutto il meglio del barocco, del settecentesco, ma italiano perlomeno, ma questo disco in particolare penso che siano sonate per com'è, liuto e chitarra, non mi ricordo più.
In realtà è un trio, è chitarra, cello,
violoncello.
Il violoncello e l'arpsichord,
che è il clavicembalo.
Il clavicembalo.
Ah, vedi, non mi ricordavo niente, perché in copertina in effetti c'era un luto, ma non c'entra niente. Quindi ok, quindi chitarra, clavicembalo e violoncello, abbastanza sì, un classico, nel senso che anche qui sentirete il probabilmente, non l'ho mai sentito questo disco, ma me lo immagino, ci sarà una linea di basso continuo che sentite che ti fa un po' da bordone sotto, probabilmente sarà affidata al clavicembalo, e poi invece ci saranno sopra gli archi, cioè gli archi, il violoncello e la chitarra, che faranno da linea più melodica sopra.
Esatto, e adesso ci andremo ad ascoltare la sonata numero 10 in G minore, in Sol minore, e l'andamento è allegro, moderato, affettuoso.
Un po' così, un po' frufru.
Un po' frufru, sì. E questa appunto è la sonata numero 10 del nostro Francesco Geminiani. Questo eseguita dal trio di Laszlo Szendrey-Karper,
che secondo me sono bravi, dai, dai, mogli fece
sì, ragazzi. Sì, no, ma anche secondo me.
Non lo so, così.
Mi fido,
Così.
Sempre qui a Basement Records,
Radio Wombat. Thank you.
molto bellino, bellino, molto sì, molto carino.
Questo sì, me lo porto a casa, sì.
Me lo riporto a casa.
Sì, smollo gli altri, smollo questo, me lo porto a casa. Sì, bello. Poi tra l'altro questo inseguirsi, questo contrappunto con le fughe inseguite.
Non so se avevi notato, Made in Hungary.
Oh wow, vedi. Ma infatti ci sono in tutte queste mie lamentazioni, però poi ci sono delle perle, soprattutto di ensemble più piccoli, cioè roba magari con gruppi più ristretti, che era gente che invece ci sentiva, era nerd come me, che ci sentivano e quindi tiravano fuori delle perle. Paradossalmente il peggio viene fuori tipo sulla roba della Deutsche Grammophon, cioè su quelle robe grosse, patinate, con grandi organici, lì danno il peggio. Invece le cose piccole si può usare, secondo me.
Infatti è notevole questo... Questo vinile ungherese. Vedi cosa arriva anche a Basement Records.
Oggi gira il mondo.
Le strade dei vinili sono infinite.
E c'avevamo anche Sibelius, poi non l'avevamo messo, sennò andavamo in Finlandia.
Anche Sibelius. Sarà per Sibelius, sarà per la prossima.
Sì, tanto
ce lo
guarda 700 qua accanto.
Sì, c'è ancora tanto da farvi sentire. Però il tempo stasera il tempo stringe. E quindi passiamo inevitabilmente ai saluti, non prima di rinnovare l'appuntamento qui sulle frequenze di Radio Wombat. E come sempre, rinnovandovi l'appuntamento per domani, domenica, con la programmazione di Radio Wombat. Il nuovo palinsesto, come vi ho già detto nelle puntate precedenti, è in continua evoluzione, quindi adesso è proprio sono proprio i tempi giusti per tenerlo sempre sott'occhio, perché è sempre in continua evoluzione. E adesso la domenica c'è la replica, ricomincerà appunto domattina la programmazione di Radio Wombat con la replica dell'ultima puntata delle lezioni essenziali d'esistenza, e poi il consueto appuntamento della domenica a pranzo con il notiziario anticlericale.
Nostra messa.
Esatto, la messa di Radio Wombat. E poi il pomeriggio, verso la sera, verso le 9:30, la programmazione continuerà con il furto di trasmissioni altrui. Non so a chi dovrà essere derubato domani, lo scopriremo.
Sì. Io
tra le radio gemelle. Non
oggi
so.
Mi sono sentita l'ora di buco di Radio Onda Rossa. Domani no, sì, non so.
Domani lo scopriremo quali trasmissioni siamo andati a, diciamo, tra virgolette, a rubare. È chiaro che siano tutte radio amiche, sorelle, fratelli e consenzienti. E niente, a questo punto rinnoviamo l'appuntamento qui con Basement Records / Tonight Alive, chi lo saprà, a settimana prossima, al prossimo sabato, sempre in diretta alle 10:30. E qui dal buon pena poco e da Bloody Mary una buona prosecuzione di fine settimana, e come sempre viva Radio Wombat!
Ciao!
Radio Wombat.
Da sempre
e obiettivamente
la migliore.